Grazie di questo momento di silenzio. Questa sera l'argomento che mi piacerebbe trattare insieme riguarda il karma. Penso che sia un termine che conosciamo più o meno tutti noi, perché ormai è diventata una parola abbastanza comune. Questo è il mio karma, chissà perché o cosa ho fatto nella vita passata per avere questo karma. Sono parole che si sentono ormai un po' così abitualmente. E io ho pensato parecchio a questo aspetto e così mi piacerebbe condividere con voi queste riflessioni. Allora, il karma è un termine che viene da una tradizione molto antica, una tradizione metafisica che viene dall'India e che coinvolge tre grandi religioni, la religione vedica, il buddismo e il giainismo, seppure con sfumature diverse. E io mi sono chiesto se questa tradizione così antica, che probabilmente è coeva della visione giudaico-cristiana della risurrezione dei corpi o di quella egizia in cui le persone abbienti, i nobili, erano seppelliti con delle loro suppellettili, addirittura con schiavi animali. Quindi è una tradizione molto antica. E mi sono chiesto, una tradizione così antica va rispettata proprio per la sua antichità, proprio perché ha resistito così tanti anni, oppure si può fare anche qualche riflessione critica? E io, quel poco che ho letto della tradizione buddista, ho trovato sempre delle considerazioni abbastanza standard sulla visione del karma, ma non ho mai all'infuori, forse in qualcosa di Stephen Batchelor, trovato una visione critica, non in senso di negativo, ma proprio di osservare e di verificare se quello che viene detto è tuttora ancora valido. Noi che siamo qui probabilmente abbiamo trovato qualche difficoltà nella nostra tradizione di origine, che probabilmente per tutti noi che siamo praticanti o no è stato del cristianesimo cattolico. E anche se non siamo praticanti, anche se ci siamo allontanati da questa tradizione, comunque rimane fortemente nella nostra società e anche nel nostro modo di essere, per quanto spesso non ce ne rendiamo conto. E forse anche la tradizione cristiana è stata accettata in un modo un po' acritico, per esempio l'idea che se io mi comporto bene in questa vita, in quella successiva sarò in paradiso e quindi gioirò della presenza di Dio per tutta l'eternità, oppure che se sono stato malvagio nella mia vita attuale andrò all'inferno e patirò per l'eternità di sofferenze e di pene. Il rischio che possiamo avere è quello di passare da una visione acritica di una certa cultura a una visione altrettanto acritica di un'altra cultura. Per esempio dire che la mia vita è il risultato delle vite passate e che la mia vita futura dipenderà dalla mia vita presente. Questo non vuol dire che una o l'altra tradizione non siano giuste oppure che non siano coerenti, ma semplicemente che forse è il caso di verificare se veramente siamo convinti di questo. Perché quando noi accettiamo una tradizione in modo acritico, è molto facile che poi, al primo ostacolo, alla prima difficoltà, l'abbandoniamo per cercarne una terza, una quarta, una quinta, senza mai trovare quella che è la nostra vera storia. Ecco, quindi mi piaceva riflettere su questi aspetti, anche perché c'è un sutra del Buddha che io amo particolarmente, il Sutra del Kalama, in cui il Buddha stesso dice, e forse questo è meglio che lo legga perché le sue parole sono sicuramente migliori, egli dice: Non vi fidate di ciò che è stato acquisito per averlo sentito in modo ripetuto, né a causa della tradizione, né a causa della voce, né per il fatto che ciò si trova in una scrittura, né a causa di una supposizione, né a causa di un assioma, né a causa di un ragionamento specifico, né di un partito preso in favore di una nozione alla quale si è potuto riflettere, né a causa dell'apparente abilità di qualcuno, né a causa della considerazione. Il monaco è il nostro maestro. O Calama, quando sapete da voi stessi, queste cose sono cattive, queste cose sono biasimevoli, queste cose sono condannate dai saggi, se le intraprendo e se le osservano, queste cose conducono al danno e alla disgrazia, allora abbandonatele. E poi dice la stessa cosa, se invece queste cose sono positive, sono buone, sono approvate dai saggi, allora praticatele. Quindi il Buddha stesso ci invita a osservare, a riflettere ed anche a criticare, se fosse il caso. A questo punto, prima di entrare proprio nel cuore, mi piacerebbe dire due cose, sia sulla visione vedica, sia sulla visione del Buddha. Magari tutti noi siamo al corrente di questi aspetti, o magari qualcuno di noi è da poco che si è avvicinato a una pratica orientale e non ha ancora questa padronanza degli aspetti delle religioni e delle filosofie. Allora, nella visione vedica ci sono, secondo me, sei termini che sono fondamentali: Atman, Brahman, Karma, Dharma, Samsara, Moksha. Ecco, questi termini rappresentano un po' il percorso della visione vedica e poi della visione indù. Cercherò di essere brevissimo su questi termini. Atman è quello che noi consideriamo spirito, anima, o nel termine che preferiamo, per indicare quella parte eterna che si rincarna, ma è sempre la stessa. L'anima è un aspetto senziente, eterno, che non viene coinvolto direttamente dalla materia. Il Brahman è l'assoluto, è quell'aspetto della divinità che non può essere definito in nessun modo. Infatti i termini indiani per definire Brahman è neti, neti, non è questo, non è quello, per dire tutto quello che non è, perché non si può dire quello che è. E al di là delle divinità, e al di là delle divinità principali, come possono essere Vishnu, Shiva e Brahma, e poi di tutti i Deva, quella pletora, quella moltitudine di divinità nel pantheon indù. Il termine karma, va bene, lo riflettiamo, lo vediamo pian piano. Il termine samsara. Samsara è un anello di una catena che porta continuamente a morire, a rinascere, a morire ancora, a rinascere, a morire e rinascere. In questa catena che sembra impossibile da interrompere, ma a un certo punto, quando si riesce a comprendere, andare al di là di avidia, dell'ignoranza, si rompe questo anello della catena e finalmente si spezza, e allora si raggiunge moksha, la liberazione, ovvero ci smette di rincarnarsi. Il Jiva Atman, il liberato vivente, continua a vivere fino a quando non ha esaurito le ultime vestigie del karma, e poi questa è la sua ultima incarnazione. A seconda della tradizione che segue, per esempio se è tradizione del Vedanta, allora questo Atman liberato si riunisce al Brahman e quindi partecipa di questa beatitudine infinita. Se fosse un seguace della filosofia Samkhya, semplicemente pensa di ritornare nella sua primigenia purezza e perfezione, indipendente da qualsiasi altra entità superiore che non apprezza e non approva neppure. Rimane il termine Dharma. Dharma, che ha un significato particolare nel brahmanesimo e un altro significato nella visione buddista. Nella visione brahmanica, Dharma è la legge universale. nella visione sociale indù erano e sono ancora tuttora presenti le caste, e a seconda della casta di nascita chi si affacciava alla vita aveva un proprio dharma. Se era della casta kshatriya, sarebbe dovuto diventare un guerriero o un governante. Se era un vaisha, sarebbe diventato un artigiano o un contadino. Se era un brahmano, sarebbe diventato uno studioso o un sacerdote. Se era un shudra, sarebbe rimasto un servo. Se era un fuoricasta, sarebbe stato molto sfortunato, perché la sua vita non sarebbe stata per niente felice. E quindi dalla propria nascita era il proprio mestiere, il proprio posto nella società, che era quello, non poteva essere mutato. E quindi il proprio dharma era cercare di fare alla perfezione, seguire alla perfezione quello che era il proprio destino, il proprio dovere. E quindi, perfezionandolo, aveva forse la possibilità nella prossima vita di nascere magari in una casta superiore, una condizione più fortunata. Allora, come si perpetua nella visione brahmanica questa catena? Allora, questo Atman, a causa di avidia, ignoranza, pensa di poter agire, si interagisce con la materia, illudendosi di essere l'anima stessa che agisce, e quindi invischiata da questa ignoranza crede di agire e di soffrire e di gioire di quello che succede nella vita corrente. A causa di questa ignoranza, alla morte avrà accumulato un certo karma è azione, quindi in base alle proprie azioni si dovrà accogliere in un futuro incerto, che può essere da abbastanza prossimo a una vita futura, l'esito della propria azione. Se l'azione è positiva, fruirà di un'azione di conseguenza positiva; se la sua azione è negativa, di una reazione negativa. Ho dimenticato un termine: se l'azione è interessata, ovvero se lo faccio perché voglio raggiungere uno scopo, che sia positivo, che sia negativo. È come se piantassi un seme nella terra, questo seme darà frutto e io dovrò coglierlo. Se l'azione invece è disinteressata, e nella visione brahmanica c'è un libro molto bello che si chiama Bhagavad Gita, e in cui riporta proprio tutti questi aspetti: se io agisco in modo disinteressato e quindi pratico il karma yoga, le mie azioni sono dei semi sterili, io pianto dei semi che non daranno frutto, e quindi dovrò solo più fruire del karma passato, che piano piano si esaurirà. Krishna, sul campo di battaglia, dice ad Arjuna, il suo allievo, che nel caso non riuscisse a agire in modo disinteressato perché è troppo difficile, allora potrebbe dedicare le sue azioni a Dio, in questo caso a Krishna, o comunque all'Ishvara Pranidhana, al Dio di elezione che ogni membro della regione brahmanica può avere. Possono essere tanti e diversi, e non sempre sono gli dei principali. Quindi dedica le sue azioni a Dio, cercherà di fare la volontà di Dio, e quindi in questo modo, attraverso bhakti, attraverso la devozione, attraverso l'amore verso la divinità, non genererà più altro karma, e per un'altra via arriverà verso l'estinzione del karma e quindi alla liberazione. E una visione molto coerente, la visione brahmanica, ha solo due aspetti che bisogna accettare per fede, ovvero che esista un'anima immortale, e la seconda che il karma si perpetri e duri al di là della vita fisica. Quando si accettano questi due aspetti metafisici, allora il discorso è perfettamente coerente. La visione del Buddha parte da questa, perché il Buddha era un membro di casta elevata e sicuramente aveva studiato i Veda. E il Rig Veda, il più antico, è datato circa 1500 anni avanti Cristo, quindi aveva già almeno 1000 anni ed erano stati intanto tramandati altri Veda. Quindi il Buddha li conosceva, infatti quando parla con dei brahmani si esprime in modo assolutamente coerente con il loro modo di sentire e con il loro modo di esprimersi. Parte da questo punto di vista, egli stesso studiò con dei grandi maestri, ma poi sentì che questo non era sufficiente. Allora cercò di andare al di là e di trovare qualcosa che portasse a quello che lui pensava la liberazione dalla sofferenza per sé e per gli altri esseri senzienti. Ci sono dei termini che cambiano leggermente, per esempio Dharma, non è più la legge universale, ma viene detta la dottrina, cioè l'insieme degli insegnamenti che il Buddha ha prima sperimentato su se stesso e poi ha trasmesso. E lo stesso karma cambia leggermente di significato, ma questo lo vediamo leggermente più avanti. Rispetto alla visione dell'Atman, il Buddha usa un termine opposto, Anatman, oppure nel linguaggio più simile a quello che parlava lui, anatta. A, all'inizio di una parola, come nel greco, è negativo. Anatman o anatta vuol dire non anima, ma viene tradotto abitualmente come non sé. È un termine impegnativo perché può generare ambiguità. Potremmo pensare che non sé vuol dire che non c'è assolutamente nulla, che non c'è nessun sé, come dice effettivamente il termine. Ma probabilmente il Buddha intendeva in un modo diverso, intendeva che non c'è un sé come intendevano i brahmani, ovvero un sé che si perpetra, eterno, sempre uguale a se stesso, ma che questo sé è un sé cangiante, è un sé che varia, un sé che si modifica continuamente. Ognuno di noi è diverso da quando aveva 5 anni, da quando era un adolescente, da quando era giovane uomo o giovane donna, da quando magari è arrivato nella maturità o quando si avvicinerà alla vecchiaia. Non posso dire di essere uguale a quando ero bambino. Ho cambiato magari molti aspetti, non solo fisici, ma anche del mio modo di vedere il mondo, di vedere la vita. Ho cambiato delle abitudini, ho cambiato anche delle credenze. Ho cambiato dei punti di vista. Quindi c'è questo fluire, questo sé è un qualcosa che fluisce, che va avanti, che si modifica, come si modifica il corpo. E cos'è che tiene unito il sé di quando avevo 5 anni al sé di mio di oggi? È il ricordo. E il ricordo è un qualcosa di impalpabile, e il ricordo spesso è anche un ricordo fallace. Mi sembra di ricordare in un certo modo un avvenimento, ma magari è solamente una mia elaborazione, la mia mente ha elaborato insieme ad altri pensieri, ha trasformato il mio ricordo. Quindi è un qualcosa su cui non posso fare grande conto. E questo sé, quando il corpo muore, come tutti gli aggregati, il Namarupa, quindi corpo e nome, sensazioni, percezioni, pensieri, coscienza, si disgregano e si disgrega anche questo sé. Perciò si crea subito una domanda che poi porteremo avanti dopo: chi rinasce? Questo è un punto veramente impegnativo. Chi rinasce? C'è un altro aspetto molto interessante che si abbina a Anatta e il suo gemello, Aniccia, impermanenza. E il Buddha scoprì un aspetto che secondo me è estremamente interessante e rivoluzionario, per quanto possa apparire semplice dirlo così, che non c'è nulla che noi possiamo vedere e sperimentare che abbia un sé separato da qualsiasi altra cosa. Tutto quello che vedo è indipendenza da cosa è successo prima e in dipendenza da cosa c'è adesso. Questo libro dipende dal legno che ha prodotto la carta, da chi ha lavorato la carta, da chi ha scritto il libro, ma il legno stesso deriva ancora più indietro, e chi ha lavorato la carta e chi ha scritto il libro viene da genitori, da avi, viene sempre più indietro. E se risalgo all'indietro, 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 dovrò risalire fino alla manifestazione di questo universo per trovare qualcosa che abbia una parvenza e non una sicurezza di consistenza. Per cui nulla esiste di per sé, ma tutto è in relazione. Il mondo stesso, noi stessi, siamo frutti di queste relazioni. E io penso che Anicca e Anatta siano gli aspetti veramente più fondamentali dell'insegnamento del Buddha, da cui tutto il resto si può desumere. Se mancassero questi due, forse tutta la dottrina non sarebbe potuta essere. Secondo me ci sono tre frasi che sintetizzano tutto questo insegnamento. Questo è perché quello è, questo non è perché quello non è, tutto quello che sorge tramonta. Ecco, questo è l'insegnamento fondamentale del Buddha. Poi vengono le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero, i tre gioielli e tutto il resto, ma questo, secondo me, è quello che distingue il suo insegnamento da tutti gli insegnamenti precedenti. Il Buddha in diversi sutra parla del karma. Adesso non vorrei continuare a leggerli tutti perché appesantirebbe il discorso. Comunque in alcuni sutra dice che a certe cause seguono certi effetti, per cui se io uccido una persona rinascerò magari in un mondo inferiore, oppure la mia vita sarà breve e ricca di sofferenza, e così via. Fa proprio un elenco molto dettagliato di tutte queste cause. Il Buddha dice che insegna l'azione e la non azione. All'azione quando è necessaria, e quando non è necessaria l'azione, insegna l'inazione, quindi non agire avventatamente, ma agire a ragion veduta. Insegna che il karma è il mio supporto, è l'unica cosa che mi dà garanzia per il passato e per il futuro. In un sutra, quando racconta, raramente ci sono dei sutra in cui il Buddha racconta della vita stessa, ma in uno racconta quella notte fatidica in cui, dopo le varie veglie, la prima, seconda, terza e quarta veglia della notte, al mattino all'alba raggiunge finalmente il risveglio, e in una di queste veglie dice di avere purificato la sua visione, di aver visto tutte le sue nascite precedenti. Una grande differenza tra la visione vedica e la sua è che, mentre nella visione vedica è l'azione il cardine del karma, nella visione del Buddha si sposta, è l'intenzione con cui si agisce. Quindi si passa da un aspetto forse più oggettivo, più facilmente identificabile e fisico, a un aspetto più soggettivo, perché il motivo per cui agisco è molto più sottile da stabilire rispetto all'azione, che quando fatta diventa qualcosa di oggettivo. Quindi ho fatto veramente una corsa spiegando queste cose, quindi chiedo scusa a chi conosce bene questi argomenti di questa sintesi così sintetica. Bene, quindi fino a questo momento poggiamo su delle basi solide. Ci sono dei testi, ci sono i Veda, ci sono le Upanishad, ci sono i Brahmana, ci sono i Sutra del canone Pali, quindi possiamo dire che è un terreno molto solido. Ma io, non avendo trovato, come dicevo, nella mia limitata esperienza, perché non vuol dire che non ci siano, ma che io non ho trovato queste critiche, quelle che esporrò adesso dipendono dalla mia riflessione, dalla mia esperienza, di cui mi prendo responsabilità, probabilmente ho preso anche grandi cantonate, per cui spero poi che, parlando insieme, magari anche questi aspetti deboli delle mie riflessioni vengano evidenziate. Allora, io ho trovato da parte mia 7 punti di critici del karma, che cercherò di esporre in modo molto molto sintetico. Se c'è qualche domanda, se qualcosa non è chiaro, ditelo pure, mi fermo. Allora, i primi tre sono di carattere più generale, gli ultimi quattro sono più di carattere dottrinale. Allora, il primo è uno di carattere statistico. Il karma funziona bene con un'equazione: uno nasce, uno muore. Uno muore, uno nasce. Quindi funziona bene quando la popolazione è più o meno costante. Ai tempi del Buddha si pensa che la popolazione mondiale fosse circa 100 milioni di persone. La natalità probabilmente era piuttosto elevata, ma a causa della mortalità infantile, delle malattie, delle epidemie, delle carestie, delle guerre, la popolazione tendeva a mantenere un'oscillazione, ma in linea di massima era relativamente costante. E se aumentava, l'aumento era così modesto che difficilmente era percepibile, per esempio, in una generazione. A quei tempi poi non è che si facessero dei grandi censimenti. Ecco, ai tempi di Gesù c'è stato il grande censimento, penso poi portato avanti in Galilea da Erode, ma era per fini non tanto statistici, ma per motivi di tasse e cose del genere, per cui agli asceti, ai bramani, ai samana non interessava particolarmente questo aspetto, e quindi si poteva pensare che questa equazione fosse valida: uno nasce e qualcuno prima era morto. La popolazione mondiale per molto tempo si è mantenuta con oscillazioni molto lievi, proprio per cui era molto difficile vedere questo avanzamento. Mi sembra che 500 anni dopo, alla nascita di Gesù, la popolazione fosse circa il doppio, quindi in 500 anni si è passati da 100 a 200 milioni di esseri umani. Andando avanti, più o meno, all'inizio del 1900 si era un miliardo o poco più. Quando nacqui io, nel 57, eravamo 2 miliardi e 800 milioni di abitanti, quindi in 60 anni si era quasi triplicato. Nel 2018 mi pare che siamo arrivati a 7 miliardi e mezzo circa, quindi dal 57 ad oggi nuovamente siamo quasi triplicati. E la previsione è di continuare questa salita. Io qui ho un piccolo grafico e si vede questo grafico che più o meno oscilla leggermente, e poi si vede questa impennata veramente pazzesca negli ultimi 100 anni. Ecco, adesso se l'equazione uno muore, uno nasce, non funziona più tanto bene, perché c'è stata questa grande espansione. Qual è il motivo per cui ci sono state tante nascite? I buddhisti e gli indù pensano che ci siano vari reami, vari mondi. Per esempio ci sono quelli infernali, quelli degli asura, quelli dei demoni, degli animali. I buddhisti parlano anche degli spiriti affamati, poi ci sono gli animali, gli uomini e gli dèi. Può darsi che da questi reami inferiori e dagli dèi ci sia stata una trasmigrazione di massa verso quella umana? Può darsi che da altri mondi ci sia stato questo travaso verso la terra? Nuove entità, io non le chiamo, nella visione buddista non le chiamerei anime, perché abbiamo visto che il Buddha parla di anatman, ma di entità, nel senso di una parola molto generica che vuol dire qualcuno. Ci sono delle entità nuove di zecca che sono entrate nella manifestazione, ma se fossero così, queste entità dovrebbero avere un karma neutro, ma invece vediamo che questo mondo è ricco di sofferenze, non sembra che ci sia persone che sono nate in una situazione neutra. E anche questi aspetti, queste tre indicazioni che ho dato, sono indicazioni assolutamente metafisiche. Non abbiamo nessuna possibilità di sperimentare o di verificare perché c'è stata questa grande impennata di manifestazioni di esseri umani. E quindi io vedo in questo una criticità del karma inteso in senso tradizionale. Una seconda criticità, ci sono due che sono molto vicine, una del geocentrismo e l'altro dell'antropocentrismo, cioè il karma è molto legato all'homo sapiens. Nelle tradizioni antiche era normale, la volta scorsa abbiamo letto un versetto della Bibbia, no? Che diceva: andate, moltiplicatevi, siate i signori degli animali che camminano sulla terra, quelli che volano nel cielo, quelli che nuotano nel mare, perché si pensava che l'uomo fosse il signore della terra e che tutto il resto girasse intorno alla terra, che la terra fosse il centro dell'universo. E lo pensavano i cristiani, i primi cristiani, lo pensavano i greci, Aristotele, Tolomeo, che creò questa visione geocentrica, lo credevano gli indù, che pensavano che il Monte Meru fosse l'axis mundi, il centro dell'universo attorno a cui tutto l'universo ruotava. Quindi è comprensibile che gli antichi pensassero che la Terra fosse il centro dell'universo, anche se c'era già qualche discrepanza. Gli antichi greci avevano già delle grandi idee, per esempio Democrito, che creò la teoria dell'atomistica, oppure Anassimandro. Già era stata posta secoli prima della nascita di Cristo una visione eliocentrica, ma che poi fu abbandonata la Chiesa cristiana, trovando nella visione aristotelica tolemaica una visione coerente col suo credo, l'abbracciò e rimase fino a circa il 1600 la teoria ufficiale della Chiesa, rimase anche dopo, ma cominciò a avere delle inclinature. E quindi è comprensibile che si ritenga che fosse la Terra al centro dell'universo e che quindi tutto avesse come fulcro la Terra. Perché dico questo? Perché ci sono questi vari regni, per esempio se uno compie azioni malvagie finirà in uno di questi regni, per esempio dei inferi o dei demoni, oppure se compirà delle azioni virtuose andrà nel mondo dei Deva, ma sono tutte cose a termine. Quando il karma si esaurisce si deve ritornare nel mondo umano per poi avere la possibilità di raggiungere la liberazione. Gli dei non hanno la possibilità di liberarsi, perché in questo mondo di beatitudine non possono sperimentare la sofferenza, non possono sperimentare la benevolenza, la compassione, perché non ne hanno bisogno. Anche loro devono tornare a essere esseri umani e devono tornare sulla terra. Ecco, quindi questa visione mi sembra ormai un po' sorpassata. Adesso noi abbiamo una concezione dell'universo totalmente diversa da quella antica, in cui la Terra non è che un piccolo pianeta intorno a una stella di media grandezza in una galassia qualsiasi, che non ha nessuna centralità rispetto all'universo stesso. E quindi questo lo trovo un po' stonato. L'altro, il gemello di questo, è una visione antropocentrica. L'uomo, solo l'uomo può liberarsi. L'uomo inteso come homo sapiens, ma in certe visioni, per esempio in quella hinayana, veramente l'uomo maschio, possibilmente monaco, ha la possibilità di liberarsi. E quindi non solo una visione antropocentrica molto forte, ma anche direi decisamente sessista. Poi il Mahayana ha spostato un poco questa visione, ma andremo tutto in un altro argomento. Quindi ancora l'homo sapiens al centro di questa possibilità di liberazione. Gli animali sono visti forse in un modo un po' più gentile rispetto alla visione giudaico-cristiana, ma comunque non hanno la possibilità di liberarsi, perché anche essi devono fare una lunga serie di trasmigrazioni fino ad avere la fortuna di nascere come esseri umani, quindi avere la possibilità poi nel tempo di liberarsi. Ma io ho riflettuto a lungo su questi aspetti e leggendo anche libri sui comportamenti degli animali, guardando gli animali, anche i più modesti, per esempio i gatti che ho avuto, che abbiamo avuto, vedere come muore un animale, con che dignità un animale è capace di lasciare la vita, dignità che per noi è molto difficile. Quando un gatto sente che sta per morire, si ritira in un angolo, in silenzio, si apparta, non miagola, non piange all'infuori che non abbia forti dolori e lascia la vita. Cosa che normalmente tra gli esseri umani succede solamente tra i grandi saggi, quelli che poi vengono ricordati per generazioni e generazioni per come sono riusciti ad abbandonare la vita. Oppure quando vedo il mio gatto che si mette, si accuccia con le zampine sotto di sé e sta in questa posizione così dignitosa. Posso pensare che sia in uno stato di vuoto, ma posso pensare anche che questo vuoto si chiami shunyata. E quindi pensare che gli animali sono semplicemente degli esseri inferiori, che non hanno nessuna possibilità verso liberazione, ecco, mi sembra anche questo un senso un po' di egotismo, di sentirci totalmente superiori. Non dico con questo che gli animali abbiano la capacità di liberarsi, ma non penso neanche che si possa del tutto negare. Oppure quando vedo una mucca, dopo aver pascolato, che per ore sta immobile nel campo a ruminare, no? E sembra che sia in uno stato di completa tranquillità, di completa serenità, quella che noi cerchiamo. Chi di noi riesce a stare 3 ore fermo immobile con questa calma, come riesce a fare una mucca, un animale che noi riteniamo un bovino, cioè un animale poco intelligente? E nelle vite anteriori del Buddha ci sono dei racconti molto carini in cui il Buddha stesso era un bodhisattva ed era un animale, poteva essere una scimmia, poteva essere qualsiasi altro animale, adesso non ricordo tutti gli animali, ma tantissimi. Forse questo, in modo inconscio, è un cercare di portare un tributo agli animali, anche alla loro possibilità di essere degli esseri in grado di aiutare gli altri a superare la sofferenza e essi stessi a superarla. Tutti noi sappiamo quel che disse Darwin, insomma, abbiamo letto, abbiamo sentito della scoperta del DNA e come questo porti a trasmettere degli aspetti genetici, quindi come noi stessi abbiamo un DNA che è di solo del 3% diverso, per esempio, dagli scimpanzé. E quindi come tutti noi siamo animali, e questo elevarci al di sopra non so se è tutto corretto. Quindi questa è per me la terza criticità della visione del karma così come è inteso in senso tradizionale. Gli altri aspetti invece riguardano un pochino più la dottrina. Il primo riguarda la dottrina brahmanica. Allora, dicevamo che l'azione è quello che determina il mio karma e quindi le mie rinascite. Allora, per ogni azione interessata io fruirò un'azione corrispondente dello stesso segno e di un'entità direttamente proporzionale a quella che ho commesso. Bene, molti maestri ritengono che il karma sia una legge naturale. Non ci sia un'entità karma con la K maiuscola che va a giudicare, ma che sia proprio una legge universale. Bene, ho pensato a due leggi che noi conosciamo bene. La prima è la seconda legge della termodinamica. La prima riguarda la conservazione dell'energia e la seconda l'entropia. L'entropia è la complessità, il caos che sembra continuamente aumentare. E sembra che queste leggi, almeno per quel che conosciamo, non siano mai state violate. Allora io pensavo, un fuoco di legna, allora la legna ha un'energia che è abbastanza ordinata, perché è quella che è stata incamerata nel tempo attraverso i raggi del sole, attraverso la fotosintesi, eccetera, è accumulata nel legno. Quando il legno viene acceso, questa energia scaturisce in una forma più caotica, diventa calore, diventa luce, diventa fumo, ma la quantità totale di energia rimane la stessa. Quindi l'energia si conserva e l'entropia aumenta, aumenta la confusione. Bene, questa legge, queste due leggi sono leggi, come dicevo, che sembrano non siano mai state violate, ma riguardano un aspetto quantitativo, cioè posso misurare in watt, in joule, in newton queste energie che si trasformano. Per esempio, lo stesso fuoco che può servire per riscaldare dei poveri pellegrini può essere lo stesso fuoco che brucia un eretico, ma per la prima e seconda legge della termodinamica è assolutamente la stessa cosa da un punto di vista quantitativo. Mentre il karma prende di vista un aspetto qualitativo oltre che quantitativo. E questo diventa molto più difficile da giudicare per una legge universale e così che si applica di per sé. Per esempio, un'azione. Quando è che il karma valuta, quando è che viene considerata positiva o negativa? Appena eseguita? In base all'esito dell'azione? Un'azione. Come si può stabilire in modo oggettivo, in modo assolutamente senza possibilità essere fallibili, che questa azione sia tale? Faccio un esempio banalissimo e stupido, scusate la banalità. Allora, Antonio ha una colluttazione con Giuseppe. Antonio, senza apparente motivo, dà un pugno a Giuseppe e lo butta per terra. Allora, secondo voi l'azione di Antonio com'è? Positiva o negativa? Negativa. Ma Antonio, come che lo chiamati? Giuseppe aveva visto che Antonio aveva tirato fuori una pistola e stava per sparare a Caterina. Allora, a questo punto di vista, l'azione com'era? Positiva o negativa? Abbiamo allargato il campo di vista. Ma Antonio perché voleva sparare a Caterina? Antonio aveva visto che Caterina stava per buttare, che ne so, in un canale del veleno per topi che avrebbe avvelenato molte persone. Quindi l'azione di Antonio come sarebbe potuta essere stata giudicata? Quindi vedete come le azioni variano da positive a negative in base alle circostanze, in base al contesto. E quindi valutare un'azione non è così semplice come sarebbe potuto apparire vedendola così. Se io dico, enuncio la legge del karma, sembra chiarissima e assolutamente ineluttabile, ma questo comincia a portarmi a pensare, ma questa legge del karma ha un bel impegno a valutare un aspetto qualitativo oltre che quantitativo. E quindi questo è il quarto punto di critica. Quinto punto di critica riguarda la visione del Buddha. Allora, il Buddha dice che è l'intenzione dell'azione che produce karma positivo o karma negativo. È ancora più difficile. A volte io stesso non so bene qual è la mia intenzione. Chi di noi è sempre perfettamente consapevole di che cosa sta facendo? Quindi l'intenzione che sta dietro all'azione, per questa povera legge del karma, secondo me ha ancora più difficoltà. Da circa un secolo, oltre un secolo, si studia la psiche umana e si capisce la sua estrema complessità. E quindi anche valutare in modo obiettivo e infallibile quale sia l'intenzione con cui si agisce, secondo me, è veramente qualcosa di titanico. Anche perché, appunto, L'intenzione spesso non è chiara a me stesso, come dicevo prima. Vorrei portare un altro esempio, ancora una volta banale. Mi scusi la signora Merlin, che era una senatrice democristiana, che nella circa anni 50 del secolo scorso promulgò e fece approvare una legge che fece chiudere le case chiuse. Forse qualcuno più anziani, noi l'hanno sentita nominare almeno, probabilmente eravamo ancora bambini, ma si è sentita. Perché la sua intenzione sicuramente era estremamente positiva. Voleva che che non ci fosse più la prostituzione. Intenzione ottima, ma purtroppo la prostituzione ha continuato a prosperare e mentre prima c'erano dei controlli medici su queste ragazze, pagavano le tasse, avevano uno status sociale magari non elevato, ma comunque erano persone che avevano una loro condizione, è passato sotto l'egida della criminalità organizzata e quindi ci sono stati tantissimi proventi illegali. Queste ragazze sono diventate spesso delle schiave o quasi schiave. Ancora adesso le ragazze che arrivano dall'est oppure che arrivano dall'Africa vengono irretite pensando di venire a fare un lavoro onesto e poi vengono avviate a quest'altra senza la loro condiscendenza. E quindi questa intenzione, che di per sé era anche positiva, ha portato tantissima sofferenza. Perciò, com'è il karma della povera signora Merlin? Quindi vediamo come l'intenzione, anche qui l'intenzione può essere positiva, ma l'esito può essere anche totalmente negativo. Come fa questa legge a valutare l'intenzione ed eventualmente la sua esecuzione nel tempo? Ecco, quindi questo per me è la quinta degli aspetti critici. Un sesto è che finora abbiamo giudicato un karma di una singola persona, ma sulla Terra, come abbiamo detto, ci sono circa 7 miliardi e mezzo di sapiens e una quantità inconoscibile di altri esseri viventi e senzienti. Quindi non c'è un singolo karma per volta, una singola azione, ma ci sono un'infinità di azioni ogni secondo e quindi questa legge dovrebbe avere la possibilità di verificare e giudicare istantaneamente in modo infallibile una quantità inverosimile di azioni. Anche questo mi sembra molto molto complesso che possa essere sempre così, dovendo giudicare eventualmente l'intenzione con cui viene compiuta un'azione. E oltretutto, se in una vita passata io per esempio ho fatto un'elemosina e quindi in questa vita dovrò coglierne i frutti, dovrò essere in una situazione prima di tutto di aver necessità che qualcuno faccia a me qualcosa di simile, ma d'altra parte devono esserci le condizioni di contorno e ci deve essere qualcun altro che deve avere un karma in qualche modo simmetrico rispetto a quell'azione, che debba fare a me questa azione positiva. Oppure se io, che ne so, nella vita passata ho ucciso a sangue freddo una persona e dovrò subire una sofferenza, una violenza di questo genere. Quindi i karma non sono tutti separati, ma sono fortemente collegati gli uni con gli altri. Mi potrei vederlo come un enorme, gigantesco puzzle tridimensionale in cui i karma di tutte le persone, di tutti gli esseri viventi, in qualche modo devono coesistere insieme in modo armonico, perché tutti i karma devono in qualche modo portare a usufruire di certe azioni. Ecco, anche questo comporta una notevole complessità. Immaginiamo un aereo che cade. Succede, no? Cade un aereo, magari ci sono 150 persone sopra, 10 sopravvivono, 140 muoiono. Ma allora quell'aereo era destinato a cadere perché queste persone avevano tutto questo karma che dovevano fruire? C'era una predisposizione perché l'aereo cadesse? Comincia a diventare ancora più complesso, perché comincia a entrare in gioco il discorso anche del libero arbitrio e della come si dice, predestinazione. No? Ecco, cominciano a entrare altri argomenti altrettanto complessi. Se l'azione o l'intenzione dell'azione deve essere in qualche modo giudicata, vuol dire che deve esserci anche una libertà, almeno parziale, di poter agire in un certo modo piuttosto che un altro, perché se non ci fosse libertà di agire non avremmo nessuna possibilità di scelta, e quindi che senso avrebbe un karma interessato, disinteressato, positivo o negativo? Quindi dobbiamo avere una possibilità di agire in modo libero. Questa libertà come riesce a configurarsi con una forte spinta a dover fruire certi aspetti che derivano da situazioni passate? Mi torna in mente due scienziati, uno si chiama Laplace, e circa nel 1780, se ricordo bene, pensò che se potessimo conoscere lo stato dell'universo in un determinato istante in modo completo, potremmo conoscerne qualsiasi altro stato nel passato o nel futuro, e questo rende un universo totalmente preordinato, in cui non c'è nessuna libertà, un universo che si avvicinava molto alla visione di Newton. Ma negli anni 20 del secolo passato Heisenberg ebbe un'idea geniale e descrisse una teoria per cui a livello subatomico non possiamo avere la stessa possibilità di valutare la velocità e la posizione di una particella. Ma questo non perché non siamo in grado, non abbiamo gli strumenti, ma proprio perché non è possibile, perché la natura è così. Non è possibile avere queste due, conoscere questi due aspetti insieme. Possiamo, se misuriamo una quantità molto grande di situazioni, avere un'idea abbastanza precisa di cosa potrebbe succedere, ma è solo una cosa statistica. E questo, secondo me, pone una grande fessura, una grande possibilità di libertà nel mondo, perché già anche a livello macroscopico questo porta che dopo pochi passi futuri diventa quasi impossibile stabilire, per esempio per un singolo individuo, quale sarà l'azione che compirà domani, mentre è possibile sapere cosa farà all'incirca una nazione, per esempio più o meno che cosa voterà alle elezioni, ma è impossibile stabilire a priori cosa farà un singolo individuo. E questo, secondo me, è la possibilità parziale di libero arbitrio, che ci permette quindi di poter scegliere, almeno parzialmente, perché abbiamo una grande spinta delle nostre abitudini passate, che potremmo anche definire karma, che ci portano in una certa direzione. Ma se una persona mi dice che sono uno stupido, e me lo dice 100 volte, io 99 volte posso arrabbiarmi e attaccare, oppure la 100ª volta posso sorridere e dire hai ragione. E quindi manifestare la mia libertà e agire in modo assolutamente indipendente da quella che era l'abitudine che mi spingeva in un certo senso. Bene, quindi anche il libero arbitrio entra in questo discorso di karma, di quello che devo subire, di quello che posso invece fare liberamente. E questa era la sesta delle mie obiezioni, critiche che posso fare. La settima è la domanda che ho posto prima: chi è che fruisce del karma? Allora, se c'è un Atman che si rincarna di vita in vita, è chiaro chi fruisce, karman. Ma se questa anatta, questo anatman, si esaurisce alla fine di una vita fisica, che cosa ritorna? Chi è che ritorna? Dov'è la continuità che fluisce questo karma? Ci sono due esempi molto, molto interessanti per stabilire l'uno e l'altro. Allora, la reincarnazione, l'esempio dei bramani è l'auriga che cambia cocchio di volta in volta. Noi moderni potremmo dire è lo stesso autista che cambia automobile, l'abbiamo fatto noi, probabilmente abbiamo cambiato diverse automobili nella nostra vita, agli antichi cambiavano i cocchi. E quindi, ma è sempre lo stesso il guidatore. Nella visione buddista invece si fa l'esempio di due candele. Una candela che si sta spegnendo, una candela spenta, le due candele si avvicinano e la candela vecchia accende la candela nuova. È la stessa fiamma? È una fiamma diversa? Né sì, né no. Sì e no. Ci sono tutte le possibilità, ovvero è qualcosa che si perpetra ma non continua in modo così assoluto come è un guidatore che cambia l'automobile. Anche questo esempio però ha una forte ambiguità. Alcuni maestri dicono che è il karma stesso che prosegue, quindi non c'è più un Atman che fruisce il karma, ma è il karma stesso che ritorna. Ma in questo caso il karma prende un po' un aspetto che era nell'Atman della visione brahmanica, e quindi questa domanda, chi fruisce il karma, è una domanda che secondo me è abbastanza fondamentale, è uno degli aspetti ambigui della visione buddista. E neanche il Buddha stesso, per quei pochi sutra che ho letto, ha mai dato una spiegazione veramente chiara di questo aspetto, è sempre lasciato un poco in ombra. Bene. Allora, una domanda che mi sono fatto e che faccio anche a voi: ma se il karma avesse dei punti deboli per quel che conosciamo noi oggi del mondo, della vita, se il karma stesso fosse una visione metafisica antica superata, l'insegnamento del Buddha continuerebbe a avere valore oppure no? Questa è una domanda, secondo me, importante che possiamo farci. Io poi mi sono dato delle risposte, ma per il momento lascerei un attimo in sospeso. E vi rubo ancora 5 minuti, proprio 5 minuti, per una riflessione, per esempio, molto azzardata, che faccio, cammino sulle uova praticamente, perché non posso dare una risposta precisa. Il Buddha, perché nel suo Dharma pose il karma? Allora, abbiamo visto che in un sutra il Buddha parla delle sue vite anteriori. Quindi può essere, benissimo, che questo sia la realtà. Il Buddha ha visto le sue vite anteriori, quindi ha avuto un'esperienza chiara e precisa del karma. Potrebbe anche essere che, visto che il canone Pali è stato riportato prima verbalmente e poi trascritto secoli dopo la morte del Buddha, che ci siano state anche delle interpolazioni, che ci siano state delle aggiunte per poter sostenere certe teorie piuttosto che altre. Potrebbe essere in questo, come in tanti altri sutra. Potrebbe anche essere, e questa è veramente azzardata, che il Buddha avesse riscontrato che non funziona proprio così, ma che avesse comunque mantenuto questa visione perché era assodata da centinaia, se non da migliaia di anni, nella visione degli indiani, sui coevi. Il Buddha stesso aveva già cancellato molti aspetti della visione bramanica molto fondamentali. Per esempio, non ha mai parlato di Deva, di divinità, di Brahman. Non li ha negati, ma non li ha mai considerati come degli aspetti fondamentali. Ha annullato il sacrificio, che era il rito fondamentale della tradizione vedica. Di fatto aveva abolito le caste, accettando tra i suoi bhikkhu, tra i suoi monaci, persone di qualsiasi casta, addirittura fuori casta, anche pulitori di latrine, che per un indù ortodosso è veramente il massimo dell'impurità. Aveva accettato nel suo sangha le donne, forse è stato uno dei primi movimenti monacali femminili, e quindi è stata una grande rivoluzione anche da questo punto di vista, cioè aveva fatto enormi rivoluzioni. Se avesse fatto anche quella del karma, forse sarebbe stata eccessiva, forse avrebbe creato dei problemi a lui e al suo sangha, tenendo conto che avendo migliaia di monaci che erano mendicanti, bhikkhu e bhikkhuni, quindi monaci e monache, mendicanti, avevano la necessità di avere il favore di filantropi, di persone ricche, di re. E quindi non poteva alienarsi completamente questi supporti. E, come dico, una supposizione molto azzardata questa. Ma d'altra parte il karma aveva un aspetto morale molto forte, per cui un giovane bhikkhu, una giovane bhikkhuni, credendo nel karma, perfezionava certi aspetti morali e etici, e quindi a un certo punto forse avrebbe potuto andare anche al di là, ma avendo avuto da prima una spinta morale molto forte che poi magari è stata sostituita da una visione maggiormente etica. Ecco, sono varie possibilità, varie ipotesi, come dicevo, questa molto 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 azzardata. E vi lascio con questa domanda. Ne ho fatte tante di domande, perché certezze ce ne sono poche. L'insegnamento del Buddha, il Dharma, sarebbe valido anche se dovessimo ridurre la portata del karma o annullarla? C'è un ultimo sutra di cui devo ringraziare Luigi, anche se non vorrebbe, per la sua traduzione. È un sutta in cui il Buddha dice che ci sono 8 cause delle cose che ci accadono. 8 cause, non una, non solo il karma, ma rifacendosi all'antica medicina indiana, dipende dalla bile, dal flegma, dal vento interno, da tutti e tre insieme, quindi sono già 4, da incuria, dalla stagione, da un fatto improvviso e dal karma. Quindi lui parla di 8 cause. Ci sono poi i maestri che mettono molta cautela su un sutra di questo genere, quindi anch'io dico di essere molto cauti sulla valutazione, però il karma disse che i bramani e asceti che pensavano che tutto dipendesse dal karma si sbagliano. Quindi è un sutra da cui non possiamo esimerci, mantenendo pure tutta la cautela che vorremmo mantenere sulla visione di questo aspetto. Bene, vi ringrazio di questo ascolto, di questa pazienza, di questi miei sproloqui. Adesso possiamo, se volete, fermarci qualche momento, se qualcuno ha bisogno di andare in bagno, di sgranchirsi le gambe, e poi se avete delle cose da condividere mi fareste veramente un grande favore, perché arricchirei la mia conoscenza e magari supererei qualche mia questo aspetto di avidia e di ignoranza. Grazie.